mi piacerebbe le dico l'ultimo e poi lascio la parola.
Sì, 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 grazie.
No, però, anzi, lei potrebbe venire con lui quando ci sapranno dei due candidati, perché lo sa, sì, domenica si va alle primarie,
sì,
ci sceglierà un candidato, certo, poi Cristo solo sa chi sarà l'avversario, sì, di destra, e a questo punto mi piacerebbe che lei venisse al posto nostro a fare le domande,
certo,
ai futuri candidati.
Sì.
Io, dopo la seconda domanda, ma non solo io, anche la gente che non è stupida, capisce se sono persone in grado di poter amministrare, come dice lei, una città.
Certo.
Non solo a occuparsi delle cose giuste che hanno fatto, certo, fino adesso, però se ci fermiamo a quelle, rimaniamo indietro.
Certo. No.
Lei mi promette che può tornare?
Sì, sarà un piacere stabilire una piacevole, un piacevole intercambio di idee.
No, no.
Perché attenzione, io credo.
Io sto imparando molto oggi da lei.
Sì, no, io credo che, diciamo, noi abbiamo della gente in gamba qua a Bologna. Il problema è vedere se si possono mettere in campo quelle forze che poi hanno riscontro in un'azione positiva verso la direzionalità che abbiamo parlato prima. Io parlo sempre spesso di quello: globalizzazione, competitività, essere nel mondo, favorire tutto quello che è una produzione di una certa sofisticazione. Noi non possiamo, Bologna è una città che ha dei livelli di vita, di qualità di vita, di salari, che non è più in grado di sostenere una produzione di bassa intensità tecnologica. Bologna deve reinventarsi prodotti, deve reinventarsi distretti industriali, deve reinventarsi filiere produttive legate a prodotti di alto valore aggregato. Noi non possiamo pensare di avere una città diciamo che ha questi livelli di vita, questi livelli di spese sociali, con una produzione che è tradizionale. Ma dico, ma qui io guardi, ho avuto la fortuna in vita mia di poter viaggiare, guardi che qua la gente spesso non si rende conto che tutti i prodotti che si fanno a Bologna, ma si stanno facendo in moltissime parti del mondo a costi molto inferiori. Io lo posso dire che i cinesi, gli indiani, i brasiliani, io conosco molto bene, perché sono stato moltissime volte, cioè, i brasiliani poco a poco arriveranno a capire che hanno una forza economica, diciamo, e una capacità di produzione e di competitività che porterà città come la nostra o altre città europee che non si sono adeguate e che non hanno potuto o voluto, dipende, capire che il cambio è assolutamente necessario in quella direzione. Cioè, io le dico, se qua continuiamo a vedere, non so, l'immigrazione come una cosa ecumenica dei poverini, sono tutti figli di Dio, e allora diciamo prendiamo un sacco di gente che magari tutti dicono fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare, e che è anche in parte vero, ma poi non lottiamo per avere un'immigrazione di livello, cioè perlomeno. Guardi, gli Stati Uniti, paese dove ho vissuto molti anni, è vero, hanno problemi di immigrazione, ma nelle università americane ci sono un'infinità di studenti stranieri di altissimo livello che prenderanno PhD e che si fermeranno lì. Se lei va a vedere in Italia, noi abbiamo una povertà di inputs internazionali veramente impressionante, particolarmente Bologna.
Ecco. Devo dare la pubblicità, ma sì, in Italia, sì, finché, sì, il sistema è questo,
certo,
il figlio del notaio farà il notaio, anche un isme.
Esatto.
Il figlio di un avvocato probabilmente farà l'avvocato, il, sì, figlio di un dirigente, se non ha le capacità, sarà il figlio di, sarà
ancora
dirigente.
Nella società divisa in caste.
Quindi
c'è molto dinamismo.
Siamo ancora messi così.
Ma questo è un tema che adesso magari
toccheremo
dopo. Che è importante, ecco. Lei ha toccato un tema importantissimo che deve essere leggermente sviluppato.
Vuole che le dica l'ultimo tema, che poi lo faranno le domande loro. Se la politica non sta fuori dalla sanità, siamo rovinati. L'ospite di oggi, che è venuto con il grande Amorosi, che sto imparando tante cose, che, e poi la vita è fatta così, io imparo tutti i giorni che mi alzo, e grazie di essere qua, signore. Prego.
Ecco, no, infatti i temi sono tanti e notevoli. Ecco, io volevo fare, visto che adesso l'abbiamo portato sul tema locale, però È anche molto interessante la sua vita e soprattutto i contatti, ha vissuto tanti anni in America anche con i primi presidenti degli Stati Uniti. Ecco, e noi abbiamo un po' questa idea un po' particolare, falsata dell'America, direi, in Italia. E abbiamo vissuto questo passaggio da Bush a Obama come un passaggio epocale, che poi non è che si sia rivelato tale, oppure forse lo si è rivelato. Ecco. Forse è un po' anche una comparazione che potrebbe essere fatta, cioè un personaggio come Obama che va sul panorama internazionale, ecco, noi lo viviamo come una conquista sociale, ma in realtà secondo me in America non è proprio così.
Io interessante la sua domanda, la questione, ripeto, è così complessa la situazione americana in questo momento, rimane il fatto che Obama, a mio giudizio, ripeto, a mio giudizio, era forse l'uomo corretto per gli Stati Uniti, con una visione completa dei processi sociali, politici, economici. Rimane il fatto che lui è venuto in un momento terribilmente complesso, perché gli Stati Uniti si sono messi in un circolo vizioso finanziario, con un'assenza di controlli. Tutto il sistema di controllo finanziario americano è stato smantellato da Cheney e da Bush, e si sono riversati nel settore finanziario migliaia e migliaia di persone, diciamo, c'erano interessi colossali in gioco, e come si dice in argentino, ci vuole due persone per ballare il tango. Non solamente sono stati i finanzisti quelli che hanno causato questo, c'è stato anche un pubblico che era avido di guadagni relativamente facili, che si è lasciato un po' prendere da questo sistema. I risultati sono stati disastrosi, e Obama si è trovato di fronte a delle scelte di una difficoltà drammatica, cioè quella di dire: cosa facciamo adesso con le banche, con le assicurazioni, le salviamo, non le salviamo? Cioè, molta gente che magari prima ha contribuito al grande dramma finanziario, perché hanno comprato azioni, hanno comprato obbligazioni, hanno comprato tutti quei pacchetti, diciamo, di prodotti derivati, immediatamente attraverso diciamo le loro affiliazioni politiche, guardiamo anche il Tea Party, guardiamo i repubblicani un po' conservatori, hanno cominciato a prendere una posizione de j'accuse contro Obama, che è un po' troppo semplice a mio giudizio. Obama ha affrontato un mondo che credo che a poche persone è toccato di affrontare. Vedremo adesso, cioè, gli sviluppi, sembra che l'economia americana stia riprendendo, però lei sa molto bene che un'economia riprende, però l'occupazione non segue direttamente. C'è sempre un divario tra tasse di crescita e occupazione. Però l'America c'ha qualcosa che noi, magari anche noi qua in Italia, purtroppo non abbiamo. L'America crede sempre nella scienza, nella tecnologia. Cioè, guardi, le dico solamente questo: le quantità di brevetti che si generano tutti gli anni negli Stati Uniti è una quantità drammatica, cioè, rispetto a quello che facciamo noi. E ritornando al tema di Bologna, invece, che io credo che sia molto interessante, diceva prima il signore che mi faceva la domanda, diceva: perché i figli degli avvocati fanno gli avvocati, i figli dei notai fanno i notai, i figli dei bottegai fanno i bottegai. Il fatto che Bologna comincia a non creare le possibilità di lavoro per gente di elevato livello professionale. Bologna nel dopoguerra, quando c'erano tutte le industrie che avevamo menzionato prima, quando c'era una Sabiem, quando c'era una Sassi, quando c'era una CD, una Fini, una Calzoni, Oare, la Ducati, quando c'erano industrie di quel tipo lì che avevano bisogno per
di
poter
vendere
di cervelli, lei vede che molta gente ha trovato lavoro in Italia e a Bologna senza essere figli di e posso dire che tutti i miei amici, io sono nato nel 41, e tutti i miei amici del dopoguerra che sono nati all'università come me, tutti noi abbiamo trovato dei lavori interessanti e abbiamo potuto sviluppare determinati tipi di professionalità. Adesso, se questa città muore tecnologicamente, tecnicamente, competitivamente, questa è una città che non può creare i posti di lavoro che possono attrarre la gente. Infatti io penso che abbiamo questo grande patrimonio dell'università. Se i nostri laureati nelle materie complesse, fisica, chimica, matematica, ingegneria, biologia, scienze varie, se questi individui non trovano un humus di un tessuto di imprese, di attività per applicare quelle conoscenze, è evidentemente che non c'è spazio per l'innovazione, non c'è spazio per creare posti di lavoro interessanti, avvincenti e ben remunerati per gente con un certo livello di conoscenza.
Infatti si sta verificando, scusa, un fenomeno che un tempo non era così, di molti giovani che appena laureati o anche ancora vanno all'estero, cioè scelgono di andare all'estero.
Ha detto tre parole fondamentali prima: sacrificio, futuro e leadership. Cioè, come si intrecciano questi tre temi?
C'è leadership quando c'è la visione di cosa vogliamo essere. Cosa fa un leader? Un leader
a Bologna c'è una visione in questo momento?
No, c'è della gente che capisce, c'è della gente cosciente di questi temi qua, ma non hanno le posizioni. Che necessarie, che possono realmente fare la differenza.
Sì.
E la leadership essenzialmente è quello, è fissare visione. Il leader cosa fa? Dà una visione. Stabilisce valori, stabilisce strategie generali per poter andare in quella direzione, e il leadership sviluppa i talenti, è quello che dà la possibilità ai propri addetti, alla propria gente di crescere e di andare tutti assieme verso una certa direzione. Quello è di fondamentale, però io credo che se noi continuiamo a vedere Bologna come una città che deve essere solamente ben amministrata, che la gente si occupa di scuole, di salute, che va benissimo, di ciclovie, di trasporto, che va benissimo, ovviamente ci dobbiamo occupare di quello, ma se quella diventa realmente la preoccupazione...
Cioè, se noi non produciamo più...
massimo siamo perdotti.
Cioè, se noi non produciamo... Sta dicendo che se noi non produciamo più concretamente dei beni ad alta tecnologia... ci occupiamo solo di servizi,
anche perché c'è, appunto, prima diceva giustamente, ma rendiamoci conto che l'80% di queste fabbriche che citate sono state praticamente vendute
o sono andate via o hanno smesso di lavorare,
e quindi questo vuol dire che non sono state sostituite, perché poi diciamoci che il vero problema poi a livello economico eccetera è che noi abbiamo perso questo patrimonio industriale non sostituendolo.
Assolutamente, sono totalmente d'accordo, è stata una perdita. Noi siamo andati verso un terziario, ma il terziario si sostiene nella misura in cui c'è un elemento dinamizzatore, cioè per una economia e una città a alto reddito, l'elemento dinamizzatore deve venire da qualcosa molto serio, e in questo caso di Bologna noi non siamo una città turistica, non siamo una città dove i soldi gli piovono dentro da qualche parte, non siamo una città che possiamo chiedere dei prestiti all'estero, siamo una città che, se per sostenere questo livello di consumo, questo livello di benessere, dobbiamo generare alto valore aggregato attraverso dei comparti produttivi industriali di alta sofisticazione. Non c'è altra soluzione, o se no abbassiamo il livello di tutti, perché se lei comincia a fare una politica redistributiva, senza preoccuparsi di creare capacità produttiva che generano eccedenti, e quindi solo con l'eccedente lei può fare poi gli investimenti in infrastrutture, in cose di quel genere lì, lei non va da nessuna parte. Lei guardi nel mondo, e io guardi, sono stato in vari paesi per un sacco di volte, e lei vede che tutti i paesi che hanno fatto delle grandissime politiche redistributive e non si sono occupati di creare eccedenti attraverso diversificazioni produttive, attraverso la creazione di sistemi economici dinamici, non sono andate da nessuna parte. Le do mi dispiace, forse ci sarà qualcuno che non so, sarà di una linea politica che non è molto d'accordo con quello che dico, il caso di Cuba. Io sono andato a Cuba varie volte per missione con l'ONU e le posso dire, il caso di Cuba è il tipico paese che ha dedicato tutto alla redistribuzione, ha fatto scuole, ospedali, sta benissimo, però si è despreoccupato completamente di creare un'economia. Adesso cosa fanno? Siamo a livello che dopo 50 anni di rivoluzione, questi qui hanno salari promedi di $30 a testa, infrastrutture che chiunque va a Cuba vede, e questo è passato in moltissimi altri paesi. Cioè, tutti quelli che hanno sognato sistemi di assoluta uguaglianza, eccetera, non si rendono conto che in che mondo stiamo vivendo. Lei pensa che adesso a Cuba stanno ridiscutendo il sistema basico di produzione, perché si rendono conto che la statizzazione di tutto e questa presenza ossessiva dello Stato dappertutto non ha portato a nessun lato. Lo stesso errore sta facendo adesso, a mio giudizio, Chavez, e sono gli errori che hanno commesso moltissimi altri paesi. Cioè, noi siamo in un mondo occidentale, viviamo qua, siamo in un mondo competitivo, dinamico, che si sta affrontando con paesi. L'Asia, non solamente l'Asia, sta crescendo al 7-8% annuale. Guardi, l'America Latina cresce al 5.5%, ci sono paesi come Brasile che stanno crescendo 5.8%, che stanno producendo di tutto. Pensi che stiamo arrivando a un punto che anche l'Africa, l'Africa comincia ad avere una serie di paesi che stanno crescendo al 6-7%. Cioè, per esempio, hanno avuto il vantaggio di vendere delle grandi materie prime, hanno stabilito relazioni con Cina, con India, con i famosi paesi BRIC, Brasile, e Russia, eccetera. Ci sono moltissime imprese cinesi che stanno costruendo infrastrutture. Cioè, anche l'Africa sta andando verso una dinamizzazione. In America Latina adesso c'è euforia, non ne dico in Cina o in altri paesi, diciamo, e quelli competono con noi. Adesso le do, guardi, forse la gente, voglio dare l'ultimo esempio per non dare fastidio a troppa gente. L'altro giorno sono andato in una ferramenta a comprare un aggeggio per aprire un cancello elettronicamente. Davanti a me c'era una signora che chiedeva un prodotto. E la proprietaria gli dà un prodotto, questa lo guarda e dice, ma questo è fatto in Cina. E la signora le ha risposto, ma vede tutto quello che c'è qui attorno in questa è quasi tutto fatto in Cina. Ma dico, e la cosa muore lì, ma si rende conto cosa significa quell'affermazione di quella signora? Quando io ero ragazzo, tutti quei prodotti lì venivano fatti in Italia. Cioè, e tutte le volte che, non so, quando la Viro faceva un lucchetto, c'era tutto l'indotto che lavorava per la Viro, erano tutti italiani, tranne le materie prime, il resto era tutto. Cioè, allora si creavano posti di lavoro in sistemi produttivi che facevano cose sofisticate. Ma dico, ma adesso tutto lo fa. E noi cosa facciamo? Facciamo quello che dice lei. Stiamo creando medici, avvocati, diciamo, no, è la verità, bottegai. Sì, sì, sì. Terziario, banchieri, ci siamo dimenticati della produzione, ma è la produzione che sta basata sulle conoscenze, è la produzione che applica la scienza e la tecnologia, è la produzione che permette l'applicazione di sistemi organizzativi sofisticati, e noi ci stiamo dimenticando di quello.
Okay? Visto il livello della politica, perché ogni volta poi che si invitano politici o figure locali o nazionali, si sconta sempre questa distanza, no, tra la complessità che lei mostrava adesso e le loro proposte, le loro valutazioni, il loro approccio al mondo. Da che cosa partiamo? Cioè, ripartendo da zero, quali sono gli elementi di affidabilità, di credibilità in un contesto in cui corruzione, illegalità, clientele sono la regola sia sul locale che sul nazionale? Cioè, da dove possiamo ripartire per fare un ragionamento, e cosa e con quali tempi bisogna escludere tutto il resto? Perché lei mi dice, se noi continuiamo a investire, o se una classe impreparata continua a mantenere il contesto così com'è,
siamo finiti.
Siamo finiti, cominciamo a declinare, a declinare rapidamente.
Rapidamente.
Cioè, la prima cosa che bisogna capire è cosa sta passando nel mondo. Cioè, noi abbiamo bisogno di una classe dirigente che capisca cosa sta succedendo nel mondo. Chi è chi sta facendo cosa, chi sta producendo cosa, dove lo sta vendendo e come lo sta vendendo. Abbiamo bisogno di una classe dirigente che capisca che noi stiamo in questo gioco, non stiamo nel gioco delle piste ciclabili, che sono importantissime. Che sono importantissime, non sono qua a negare, perché certo, ovviamente poi viene sempre quello che ti dice: ma allora sì, penso alla Cina, però poi cado in un buco. Evidentemente, va bene, sappiamo benissimo che dobbiamo fare una buona amministrazione, ma la buona amministrazione non è più sufficiente. Noi abbiamo bisogno, o creiamo questa classe dirigente capace di pensare in Bologna nel mondo, sì, o andiamo al declino, perché adesso stiamo competendo con paesi dove le classi dirigenti che stanno nascendo e si stanno appoderando di questi paesi qua pensano nel mondo. Noi ancora no.